Allora, oggi ho capito che lei è davvero una persona su cui si può far conto.
Perché
nel momento del bisogno lei mi ha offerto la sua cuffia.
Ah, vabbè, ci mancherebbe.
Vabbè, ho capito, un bel gesto, non è da tutti. Poteva,
no,
in un mondo in cui regna l'egoismo, di fronte alla mia cuffia che non funzionava, poteva dirmi peggio per te. E invece, con uno slancio di generosità, mi ha offerto proprio sul filo di lana la sua cuffia e abbiamo potuto cominciare.
Ma figurati, cioè,
mi sembra giusto.
Mi sembra il minimo.
E a me sembra giusto rendergliene merito. Buongiorno, ascoltatori. Ricci. E buongiorno, ascoltatori. L'ho fatto uguale perché altrimenti poi si può pensare a delle discriminazioni. Buongiorno, benvenuti, bentornati. Nuova puntata del Giorno delle Locuste. Prima di cominciare, volevo condividere con lei il fatto che ho fatto un sogno strano, professor Di Stefano, stanotte. Ho sognato che avevo inventato lo sciarpodromo, che è tipo un autodromo ma dove corrono le sciarpe, ed era un'invenzione che evidentemente aveva avuto un certo successo perché era una specie di Don King del settore delle sciarpe che corrono, e c'erano tutte queste persone che venivano a presentarmi le loro sciarpe perché le facessi correre, e io dicevo questa sì, questa no, questa sì. Questa era una specie di, come comodo, in una specie di fantasia imperiale ma delle sciarpe. Poi mi domandavo, ma sarà tutto vero questo? E la risposta che mi davo era no.
No.
Perché una sciarpa non può correre.
Cioè, no, forse no.
C'era un elemento razionale. Bravo! Perché una sciarpa non può correre?
Perché non può correre?
Me lo dica lei.
Qualcuno penserebbe di farla anche a correre, che problema c'è?
Però non può correre perché le mancano...
Le mancano le ali.
No, le ali per volare, per correre.
Beh, vabbè, ma la sciarpa come fa a correre? Non hai
appunto,
piedi.
Che poi la ragione della domanda. Non può correre perché non ha le... Vabbè, potremmo andare avanti a lungo.
Ecco, meglio di no.
Questo approfondimento.
Non vorrei che ci ricoverassero immediatamente.
Però niente.
A noi succederebbe, ad altri no.
Volevo condividere con lei questa cosa. Allora, abbiamo innanzitutto oggi tre importanti quiz, addirittura tre quiz del Giorno delle Locuste, uno per solutori abili, uno per solutori medi, uno per solutori tutti. Lei invece che scaletta prepara? Per esperti, per cultori della materia?
No. La solita scaletta che cerca di far emergere cose che non abbiamo magari visto o letto durante la settimana.
E allora oggi un'importante puntata in cui proporremo una scaletta in cui faremo emergere delle cose che non abbiamo magari visto durante la settimana. La chiamiamo così, che è un bel titolo. Partiamo da che cosa? Dalla tregua più pazza del mondo.
Sì, tregua per modo di dire, comunque quella che sarebbe una tregua. Noi partiamo dall'analisi dei guadagni, perché ogni ora che passa vengono fuori elementi che lasciano perlomeno, diciamo così, attoniti o comunque sorprese, anche se dopo un po' di mesi la sorpresa è ancora più difficile, perché ne abbiamo visto un po' di tutti i colori. Mi riferisco in particolare a chi sta guadagnando, chi ha già guadagnato da tutto questo, anche persino dall'annuncio della tregua poi smentita, ma qualcuno intanto ha fatto delle belle operazioni finanziarie. C'è anche chi ha guadagnato sugli aspetti fisici, o almeno prevede di guadagnarlo. Stiamo parlando in particolare delle imprese petrolifere statunitensi. Nel mese di aprile, cioè in questo mese sostanzialmente, dovrebbero spedire all'estero 5,2 milioni di barili di petrolio, il 30% in più rispetto a marzo. Circa la metà di questi 5,2 milioni di barili dovrebbero andare verso l'Asia, che per fare un bilancio ha perso circa 7 milioni di barili di greggio al mese e 3 milioni di barili di benzine. Kepler, che è una società che analizza il mercato energetico statunitense, sostiene che stanno viaggiando verso gli Stati Uniti 67 petroliere vuote, mentre mediamente sono circa 25-27 le petroliere che movimentano appunto greggio statunitense e quindi viaggiano verso le coste degli Stati Uniti.
La tregua ha funzionato così bene fin da subito che 5 minuti dopo già i droni iraniani si stavano abbattendo su un oleodotto saudita, e ieri ha parlato il ministro dell'energia saudita, che è un po' il picchetto fratin locale.
Sì, esatto, il picchetto fratin locale ha ieri dato alcuni numeri sulla situazione produttiva, quindi forse ancora più interessanti perché quelli destinati a durare probabilmente più a lungo. Gli attacchi hanno danneggiato gli impianti di Qurais e Manifa, che valgono circa il 5% della normale capacità di produzione del regno, e quindi secondo il ministro dell'energia questo significa una perdita di 600.000-700.000 barili di petrolio al giorno. Questa riduzione non è irrilevante, come dicevamo, perché il 5% per un paese che è tra i primi produttori a livello internazionale dà il senso appunto dei danni e della permanenza di questi danni. Non a caso ieri Goldman Sachs ha aggiornato le sue stime in una nota ai clienti, ha sostenuto che se la riapertura dello stretto non sarà operativa, vera, entro le prossime 2 settimane, gli ulteriori ritardi potrebbero portare il prezzo del Brent ad almeno $100 al barile nel quarto trimestre del 2026, quindi contrariamente a tutto quanto è accaduto e alle dichiarazioni e anche alle aspettative che si sono riversate sui mercati finanziari.
Oh, la tregua, ricorderanno probabilmente gli ascoltatori, è stata annunciata dal solito tweet di Trump su Truth, in cui diceva, con il classico slang da rapinatore di banche: è un grande giorno per la pace mondiale, si faranno grandi soldi, questa potrebbe essere l'età dell'oro del Medio Oriente, firmato presidente Donald J. Trump. Poi c'è anche lo storico discorso del bottino, di cui racconteremo domani mattina alla Demone del Tardi, ma intanto restiamo su questo tweet, che è quello che ci dà il frame di riferimento per mettere a fuoco alcune cose.
Allora, se restiamo a questo tweet, dobbiamo dire che questi si faranno molti soldi, li hanno già fatti alcuni soggetti, perché c'è una ricostruzione molto puntuale che evidenzia che sono state piazzate scommesse da 950 milioni di dollari nelle minuti, nelle ore immediatamente precedenti l'annuncio del cessate il fuoco da parte di Trump. Si è trattato di 8.600 lotti di future sul Brent e anche su il WTI, il petrolio statunitense, che sono stati piazzati alle 19.45 ora locale, secondo i dati che sono stati diffusi dalla stessa London Stock Exchange. In circa alle 10.30 Trump ha annunciato appunto 2 settimane di cessate il fuoco. Il petrolio è crollato del 15% sotto i $100 al barile, e questa scommessa appunto avrebbe permesso sostanzialmente di realizzare un profitto che è stimato tra 200 e 500 mila dollari per ognuno dei
milioni.
Lotti, per ognuno dei lotti che sono stati piazzati, quindi bisogna poi moltiplicare però 8.600 lotti. Non si sa ovviamente chi sia il trader, ma la scommessa è molto rilevante, e quindi probabilmente non poteva essere qualcuno che non conoscesse la pubblicazione. Poi ci sono le scommesse su Polymarket, ma quelle rispetto a queste sono quasi, come dire, da ragazzini, ecco.
Ecco, la cosa divertente di tutto questo è che la Casa Bianca ha appena diffidato il personale dallo scommettere sui mercati di previsione nel contesto del conflitto in Iran. Quindi il personale non può scommettere.
Beh, tanto lo fanno personalmente le famiglie degli esponenti della stessa amministrazione.
Ma il vero affare fiutato da Trump era evidentemente un altro, perché il suo piano, da quello che si è capito, era quello di spartire i pedaggi di Hormuz al 50%, perché deve essergli piaciuta un casino quell'idea di strozzinaggio sullo stretto. Chi siete? Dove andate? Cosa portate? Un bitcoin. Voleva esserci assolutamente anche lui, con l'aspetto surreale che la sera prima li voleva cancellare dalla faccia della terra, il giorno dopo invece soci in affari, così come se niente fosse, è andato in televisione a annunciare una joint venture. Stati Uniti, Iran, super amiconi, riscuotiamo i pedaggi, poi festeggiamo il 4 luglio, andiamo a caccia di bufali e condividiamo anche la ricetta segreta della Coca-Cola. Gli è andata male.
Sembra gli sia andata male, perché in realtà il pedaggio sarebbe operativo. Ieri sera lui ha attaccato l'Iran per il pedaggio, perché ovviamente c'è una rivolta internazionale di tutti gli operatori asiatici, europei, sudamericani, ma la stima nel frattempo JP Morgan l'ha fatta. Il report del 6 aprile è firmato dal private banker Michael Chambalest, che dice che un pedaggio di $2 al barile potrebbe produrre tra 70 e 90 miliardi di dollari di incassi. C'è chi già sta facendo pagare il pedaggio, lo ha raccontato molto bene il Financial Times, perché l'associazione delle imprese petrolchimiche iraniane OPEX, che è guidata da un uomo molto vicino al regime, Hamid Hossein, ha incominciato a mandare a tutti gli armatori le indicazioni su come si paga il pedaggio via mail. Devi dire qual è la nave, cosa trasporta e quando si muoverà. Ricevi immediatamente il conto del pagamento e anche l'indicazione di dove accreditare i bitcoin. Si tratta mediamente, per una super petroliera, di 2 milioni di dollari, 28 bitcoin.
Poi le chiedo, ci penso un attimo, che così dà una risposta sintetica perché abbiamo poco tempo, ma perché vogliono essere pagati proprio in bitcoin?
Intanto ne per le sanzioni.
Ah, vede.
Perché siccome sono operative le sanzioni statunitensi...
quelle che sono rimaste, perché le altre gliela tolte.
Ma quelle sono rimaste. Le transazioni con l'Iran sono vietate. E quindi, essendo vietate le transazioni con l'Iran, l'unico sistema è farsi pagare in bitcoin.
E allora...
Magari bitcoin della stablecoin dell'amministrazione Trump. Scusate, della famiglia, mi ho fatto un lapsus.
Non ci stupirebbe affatto. E allora, visto che sono le 8 e 28 minuti, abbiamo un minuto prima di consegnare la linea GR, andiamo subito a lanciare il primo quiz odierno del giorno delle locuste. Io partirei da quello per solutori abili, perché così c'è più tempo.
Sì, certo.
È un quiz che richiede della conoscenza cinematografica, delle basi filosofiche importanti e una certa finezza intellettuale. Diciamo una certa finezza che potrebbe avere, che ne so, il private banker Michael Chambalest.
Ah, cioè, ok.
Figure così, no? Di un certo
così,
spessore.
Di un certo spessore.
Allora, vogliamo sapere, e mi rivolgo in particolare a Sara Milanese, dall'altra parte del vetro, che fa sì sì con la testa, mentre Omar Caniello fa finta di non sentire perché lui non ci azzecca con i quiz del giorno delle locuste. Vogliamo sapere chi è l'attore, attenzione, che ha vinto l'Oscar per Il mondo come volontà e rappresentazione. Dicevo che ci voleva una certa finezza intellettuale. L'attore che ha vinto l'Oscar per Il mondo come volontà e rappresentazione. La faccia di Omar Caniello dice esattamente: ma che cazzo è? E questo è un po' il senso di un quiz, scoprire esattamente qual è la risposta esatta. La linea va al GR, tra poco torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste.
wrong way. Wish that we could turn back time. Up and down, moving on too far, fast pacing. You get dizzy, lose your step.
Keep choosing the
same old ways. Same damn place, keep going round and round in circles. Don't forget to look back and say.
Le 8:37 minuti, davvero tanta roba. Questo nuovo album firmato Nubian Twist, l'album si chiama Chasing Shadows, questa era Azimuth. E mentre lei era via, ed è stato via così tanto che mi ero quasi un po' preoccupato, ho detto magari ha deciso di trovare la sua strada, ha spalancato la porta, come in Truman Show ha preso e è andato a cercare se stesso. Mentre era via, mi sono un po' perso perché c'è questo documentario che sta andando in onda sulla 7, dove ci sono degli anziani che lanciano frecce acuminate con balestre artigianali. E vorrei saperne di più, solo che lei mi ha detto dobbiamo ripartire dagli hedge fund. E quindi vabbè, a questo punto lascio perdere le balestre e i dardi acuminati. Intanto, però, volevo sapere da lei se qualche abile solutore.
Qui ce ne sono diversi, però impazzano le versioni.
Allora vediamo se qualcuno ci ha azzeccato. È lei che ha il monitoraggio delle risposte. Il primo quiz di Arno e Giuliano Locuzzo, quello per solutori abili, chiedeva il nome dell'attore che ha vinto l'Oscar per Il mondo come volontà e rappresentazione.
Allora, Simona ha risposto Schopenhauer.
Schopenhauer?
Sì. Schopenhauer.
Schopenhauer, no.
Poi, Pierangelo, Schopenhauer.
Schopenhauer, no.
Rutherauer.
No.
Schopenhauer.
Ah, come è scritto?
Penhauer.
Ma non Penhauer, ho capito la prima parte come è scritta. Perché secondo me è la risposta esatta. Schopenhauer.
Ah, beh,
allora è scritto così?
Sì.
E allora è la risposta esatta.
Elsa da Zurigo.
Beh, ci voleva una certa finezza intellettuale proveniente da Zurigo, l'attore.
Aspetta,
che ha vinto l'Oscar per Il mondo come volontà. Non mi parli sopra, mi faccia finire.
No, era solo per dire che anche prima di lei Andrea Bianchessi.
E anche Andrea Zurigo e Andrea Bianchessi, l'attore che ha vinto l'Oscar per Il mondo come volontà e rappresentazione era proprio Schopenhauer. Molto bravi, molto bene. Possiamo già lanciare al volo anche il quiz per solutori medi e vogliamo sapere qual è in questo momento il ballo più popolare alla Casa Bianca. Ripeto, il ballo più popolare alla Casa Bianca, ma intanto, non potendo parlare degli anziani che lanciano i dardi acuminati, parliamo dei dardi acuminati degli hedge fund.
Perché sì, gli hedge fund hanno accumulato un numero record di posizioni cosiddette short, cioè vendite allo scoperto sui titoli azionari europei, scommettendo sul fatto che l'Europa sia quella più colpita dalle ripercussioni economiche della guerra con l'Iran. Secondo i dati di Breakout Point, il numero di posizioni short, quindi di posizione allo scoperto, di vendite allo scoperto su titoli quotati in Europa, è salito a quasi 12.000 nei primi tre mesi di quest'anno, il livello più alto da quando sono state introdotte norme sulla divulgazione delle posizioni short nel 2012, dopo la crisi finanziaria 2008-2009. Le posizioni short devono essere dichiarate quando raggiungono lo 0,5% del capitale sociale di una società e le dichiarazioni di alcuni dei gestori sono abbastanza significative. In prima fila ci sono AQR Capital Management, che ha 128 posizioni short su titoli quotati in Europa rispetto alle 54 di un anno fa, quindi più di due volte, mentre Chu Sigma Investment è passata da 3 a 85 nello stesso periodo. Queste posizioni ovviamente sono posizioni destinate anche a condizionare l'andamento dei mercati. È molto probabile che diverse di queste posizioni short siano già state chiuse, perché nel frattempo c'è stato un recupero dei mercati finanziari e quindi le vendite allo scoperto nei periodi negativi delle sedute delle ultime due settimane probabilmente hanno già permesso guadagni importanti, e quindi queste posizioni di trader che sono molto rapide potrebbero essere già state chiuse con profitti miliardari.
Ho un problema.
Sì.
Che lei mi ha detto: ripartiamo dagli hedge fund. E ricordiamo che diciamo fund apposta, sì, perché voi possiate dire non si dice hedge fund.
Va bene.
Chiusa la parentesi, ma non è questo il problema. Il problema è che ripartendo dagli hedge fund mi è saltato tutto un pezzo di scaletta, adesso io non mi ritrovo
adesso,
più.
Sì, dobbiamo ritornare su il
aspetto economico. Me lo deve dire, perché altrimenti io mi perdo.
No, era perché era nel tema speculazione finanziaria, si concatenava in modo perfetto con la valutazione generale sulle speculazioni.
E allora riconcateni a questo punto.
Riconcateno, perché appunto il tema dominante in questi ultimi due giorni è proprio quali saranno le conseguenze economiche
brutte
del conflitto.
Brutte.
Saranno sicuramente brutte. L'analisi.
Questo era il mio contributo sull'argomento.
L'analisi più puntuale l'ha fatta sicuramente Cristina Georgieva, che è la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, che ieri ha presentato il rapporto annuale e ha detto che le cicatrici prodotte dalla guerra saranno permanenti, che il Fondo Monetario sta già rivedendo al ribasso le stime sul 2026, ma che la situazione potrebbe non migliorare per un lungo periodo, perché la crisi sostanzialmente ha messo in evidenza la criticità, la debolezza di alcune economie nei confronti delle filiere di approvvigionamento che arrivano dai paesi del Golfo. Lo sottolineiamo per l'ennesima volta, non si tratta solo e tanto di greggio e gas, che comunque pesano ovviamente tantissimo, ma anche di tutti i derivati del petrolio che nel corso di questi ultimi 30 anni sono stati spostati sostanzialmente verso il Golfo Persico, cioè a bocca di pozzo petrolifero. Le grandi compagnie hanno realizzato impianti di cracking, di lavorazione del petrolio greggio, per ottenere non solo le benzine, che sono solo una minima parte, ma tutto l'insieme degli altri prodotti. E qui abbiamo un grafico che è stato recentemente realizzato da una società di ricerca statunitense. La quota del commercio mondiale che è destinata a transitare fisicamente dallo stretto di Hormuz è quasi il 30% di tutte le plastiche per il packaging e connesse, è quasi il 20% di tutto il segmento dei fertilizzanti. In realtà per i fertilizzanti si arriva al 44%, ma anche il 12%, questo è venuto fuori solo nelle ultime settimane, dei fertilizzanti a base di potassio, che invece si consideravano fuori dalle dinamiche della guerra del Golfo, perché il principale produttore al mondo di potassio per l'agricoltura è il Marocco. E poi ci sono tutti i cosiddetti gas critici, quelli che vengono utilizzati per esempio per la produzione di microchip, che arrivano anch'essi da questi impianti petroliferi, petrolchimici del Golfo Persico, alcuni dei quali sono stati danneggiati in modo importante e richiederanno alcuni anni per poter tornare in funzione originale. Quindi questa dinamica potrebbe avere un effetto molto più lungo, molto più negativo di quanto non prospettato. Non a caso ieri Giorgetti ha detto: non faccio miracoli, ma insomma l'Italia preme per questa possibile sospensione del patto di stabilità, anche se la prospettiva sembra molto molto distante, perché l'Europa ha in questo momento ben altro da pensare.
Citava Cristina Georgieva e mi permetta di ricordarlo, collega e collaboratrice del professor Santoro.
Sì, non vorrei che il professor Santoro si...
Che salutiamo.
Che salutiamo.
Salutiamo lui, la moglie, i figli,
sì,
la sorella juventina e la, e la Juventus tutta.
Ah, vabbè,
così almeno per non sbagliare salutiamo tutti. Nel frattempo, nel documentario sulla 7, gli anziani hanno sparato un dardo dentro a un cubo, una specie di parallelepipedo trasparente e molle.
È molle?
Sì.
Ah.
Volevo dirglielo perché... tra l'altro, siccome mi mette tutti questi grafici adesso dentro alla scaletta, a me mi confondono i grafici.
Perché ti confondo?
È perché non, adesso non so più dove siamo.
Ah, vabbè, eravamo al grafico. Cioè,
prima spezza le catene e poi riconcatena, poi mette i grafici.
Vabbè, sono un teppista.
A che punto? Il casseur delle scalette. A che punto siamo?
Eravamo al punto sulla spesa militare e la dipendenza della spesa militare dal deficit, sostanzialmente. Il grafico su IMF, sul boom della spesa militare e come viene finanziato.
Parliamo.
Guardi il grafico, ce l'hai lì nella scaletta, quello che ti rompe le palle.
E però io c'ho il pedaggio avanti, e le ire avanti, dopo il grafico.
Questo qua.
Okay.
Con le torrette blu. Allora, no, perché la settimana scorsa l'avevamo detto, proprio grazie anche all'intervento del professor Santoro, che il budget del Pentagono è arrivato a una cifra incredibile, 1200 miliardi di dollari. Questa è la richiesta aggiornata fatta dalla Casa Bianca al Congresso per appunto il finanziamento del budget. Sappiamo che la guerra fino alla sua sospensione è costata 1,2 miliardi di dollari al giorno e il Pentagono aveva già chiesto un supplemento da ben 200 miliardi perché la difesa iraniana utilizzando droni a poco costo ha creato grosse spese per gli intercettori che invece valgono alcune decine di milioni di dollari. Quindi è interessante che nel rapporto del Fondo Monetario Internazionale, quello pubblicato appunto proprio ieri, venga fatta l'analisi su quanto la spesa militare, la crescita della spesa militare viene prodotta con il deficit del bilancio pubblico e quanto invece con la riorganizzazione delle spese non riconducibili alla difesa. Dall'inizio del boom della spesa, i primi due anni del bilanci pubblici sono in larga parte riconducibili solo esclusivamente al deficit, poi ci sono un po' di incassi da parte delle imprese pubbliche che sono imprese statali che producono armi e vendono allo Stato e quindi c'è una porta di partita di giro, ma senza dubbio è il deficit a compensare la spesa militare e quindi il boom del deficit significa anche boom del debito, come abbiamo visto, esattamente come preventivato, e questa sarà l'eredità forse più pesante e più a lungo termine delle guerre che si sono manifestate nel 25 e nel 26.
A proposito di spesa militare statunitense, ricordiamo per non dimenticare quel momento in cui, a precisa domanda, Trump risponde: noi non ci abbiamo soldi da mettere negli asili nido perché siamo in guerra. Dichiarazione che viene twittata orgogliosamente dall'account ufficiale della Casa Bianca, ma così inconsapevolmente disastrosa che quando se ne rendono conto cancellano tutto, ma ormai è evidentemente troppo tardi. Nel frattempo deve essere finito il documentario sugli anziani che sparano i dardi, perché c'erano dei biplani della Seconda Guerra Mondiale, la prima dove volavano i dardi stessi. È arrivata qualche risposta al quiz per salutori medi? Ricordiamo che il quiz per salutori medi del Giornale delle Locuste oggi richiedeva quale sia in questo momento il ballo più popolare alla Casa Bianca, e la risposta è...
Allora, da Flash Vance...
Questa non era la risposta esatta, però è una buona risposta. Possiamo considerarla ugualmente valida.
Ugualmente valida. Allora, poi ci abbiamo il taco taco.
No, però anche questa ha un suo perché. Bravi,
suo
bravi.
Perché, no? E poi aspetta, perché sto cercando. Non lo trovo. Sono stato distratto dal fatto che ho detto. No, è cristallina, non Cristina, mi dice un ascoltatore.
Prego?
La Georgieva.
Ah, hai capito.
E poi c'è il ballo del mattone di Silvana.
No, ballo del mattone proprio no. Comunque mi piace molto, devo dire, Flash Dance, anche se la risposta esatta in questo caso era la JD Dance, il ballo più popolare in questo momento alla Casa Bianca.
Però anche il ballo del quacquaraquà non è male.
Ma sì, prendiamo un po' tutto. Quel che passa, il convento della storia. Mancano solamente 6 minuti al termine della trasmissione. Lancio anche il quiz per salutori tutti. Questo è facile, facile, facile. Sempre campo cinematografico e soprattutto, come dire, cartellone contemporaneo, il film di cui si sta parlando molto sul mondo della moda ai tempi dell'Ulivo. Questo è un vecchio classico, in realtà. Il film di cui si sta parlando molto in questo periodo sul mondo della moda ai tempi dell'Ulivo. Dove eravamo rimasti?
Dunque, siamo alle vicende relative
alle cozze, siamo.
No, a Leni. Proprio ieri sera alle 22 è arrivata la lista per la conferma delle nomine, quindi incredibilmente per Claudio Descalzi sarà il quinto mandato come amministratore delegato dell'ENI, e alla presidenza arriva la Di Foggia, l'amministratrice delegata di Terna, voluta dalle sorelle Meloni, che però evidentemente non ha ben performato, come tutti evidenziano, alla guida di Terna, e quindi viene spostata alla presidenza dell'ENI. Ma dell'ENI noi vogliamo parlare per altre ragioni, perché è stata pubblicata proprio ieri un'interessante analisi, un nuovo rapporto da parte di Recommon sul socio di ENI. In particolare stiamo parlando della statunitense Venture Global, con la quale la compagnia petrolifera nel luglio del 25 ha firmato un contratto ventennale per la fornitura di 2 milioni di tonnellate l'anno di GNL statunitense. Fondata nel 2013 da un consulente finanziario e un avvocato di Washington, la società è annoverata tra le compagnie che più hanno beneficiato di iter autorizzativi accelerati, e non a caso è tra i principali sostenitori dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Interessante una recente inchiesta del Guardian: secondo il quotidiano inglese, i cofondatori avrebbero acquistato milioni di azioni della propria società pochi giorni dopo gli incontri con altri funzionari dell'amministrazione Trump e immediatamente prima del rilascio di autorizzazioni chiave per l'espansione del GNL, cioè della vendita e delle terminali per il gas liquefatto. Un bel caso anche in questa vicenda di insider trading. A marzo le azioni di Venture Global erano già cresciute di circa il 50% nell'arco di un mese, come dire che la crisi geopolitica ha ulteriormente rafforzato le aspettative su queste vendite e i profitti di questa società, i cui due fondatori non mancano certo di sottrarsi alla lunga lista di soggetti legati alla Casa Bianca, che approfittano di informazioni riservate o addirittura che condizionano le decisioni per poter realizzare ulteriori profitti.
Mi è caduto l'occhio e ho visto che ha già risposto Cinzia Poli, che non vale. Però devo dire a Cinzia Poli che io mi aspetto che lei risponda nella categoria solutori abili, non nella categoria solutori tutti.
Ah, ok.
Però ha già risposto esatto, ma non vale.
Ah,
ma è facilissimo.
Esatto, ma non vale. Beh, allora subito dopo di lei c'è Daniela.
Daniela, cosa ha risposto Daniela alla domanda: il film sul mondo della moda ai tempi dell'Ulivo?
Il mondo veste Prodi.
No, il mondo, come il mondo?
Ah sì, no, la Daniela ha sbagliato, sì, perché...
La Daniela?
No,
Cioè, mi sei scivolata su una buccia di banana.
Allora Andrea Malgrati, cavolo veste Prodi.
Ma Daniela? Ma come si fa? Cioè, era un gol fatto?
Insieme a Cesare.
Ha fatto palo, Daniela?
Ha fatto palo.
Ma porco Giuda. Vabbè. Abbiamo ancora qualcosa in questi ultimi 2 minuti?
Certo, abbiamo la vicenda sempre più clamorosa.
Inesorabile, certo.
Beh, abbiamo la vicenda sempre più clamorosa di MPS. Si avvicina la data dell'assemblea. L'Ovaglio, che era già stato rimosso da amministratore delegato e su questo ha fatto ricorso, adesso è stato licenziato in tronco dal ruolo di direttore generale. Il motivo è sempre legato al pieno della battaglia per le liste del prossimo consiglio d'amministrazione. dove, come sappiamo, Lovaglio, che è stato il soggetto, il cavallo di Troia per Caltagirone e soci nell'assalto a Mediobanca e quindi in futuro alle generali, ha ricevuto un ben servito e non è molto d'accordo sul ben servito, e quindi si è organizzato con alcuni fondi una lista alternativa, e non è detto che la battaglia in assemblea non possa riservare qualche sorpresa. Il MEF comunque molto imbarazzato da questa vicenda, perché Lovaglio era il suo amministratore delegato convocato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cioè indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha detto che in assemblea non voterà e che non lascerà nemmeno una delega sulle votazioni, quindi fa finta di non esserci, dopo aver sicuramente contribuito con la vendita delle sue quote alla vicenda che ha portato Caltagirone, ha permesso a Caltagirone di mettere le mani su Mediobanca e sulle generali.
Allora, per gli appassionati dei documentari del mattino di La 7, io mi iscrivo da oggi alla lista. Voglio segnalare che dopo Dardi c'è Teschi. Cioè, è partita una roba sui Teschi molto interessante, che adesso, visto che siamo in sigla, mi vado a vedere tutto, proprio tutto d'un fiato. Caro professore, anche oggi è andata.
Purtroppo non abbiamo fatto.
C'è del rimpianto?
C'è un piccolo rimpianto per il processo Wirecard, ma la faremo settimana prossima.
Ma certamente. Nel frattempo noi invece ci sentiamo domani mattina 9:30 con il Demone del Tardi. Mi chieda di che cosa parliamo domani.
Di che cosa parli domani?
Non lo so, ci devo pensare.
Non lo sai, l'hai detto prima.
Sì, vabbè, anche di quella roba lì, ma anche di altre cose.
Del bombardamento del Vaticano.
Sì, quella sicuramente
quella
potrebbe
merita,
essere,
dai.
Sì, una delle cose senz'altro. Quello, Mollicone, e vabbè, domani mattina,
mancano,
domani vediamo.
Non ti mancano gli argomenti.
Guardi Teschi, guardi quanti Teschi, tantissimi Teschi.
Vabbè.
Arrivederci,
buon fine settimana.